Allora, stavo rivedendo un po' gli argomenti che abbiamo trattato finora e mi sono accorto che c'era un buco prima di andare avanti con le lezioni, diciamo, sulla parte monografica, se la vogliamo chiamare così. Abbiamo. Signora, non è che mi rimedierebbe quell'altro prima che questa
Sì,
lo sbatta
adesso
per
mi
terra
sembra
con
così il
violenza?
microfono, se no lo
Una
sbatto da un
cosa.
muro io, ce lo sbatto io proprio. Che macello, qui tutto da cambiare.
Andrà a finire che tocca portarselo da casa pure il microfono, piano piano. Come i cantanti, cioè oggi mi sono portato il mio.
Oh, funziona bene.
Sì, questo direi che va decisamente meglio.
Ah, lo volevo portare pure su.
Ok. Allora, dicevo, manca qualcosa. In particolare una lezione sui valori, che sono un argomento che finora avevo trattato prima durante il corso, però ho l'impressione che con il background teorico che dovreste un minimo aver messo insieme dovrebbe essere un po' più facile da capire, perché non è un argomento semplice. E per capirla un po' meglio la questione, la dobbiamo inquadrare in una serie di processi e con altri oggetti sociologici appunto piuttosto rilevanti. Nella fattispecie ci occupiamo quindi oggi di differenziazione, istituzioni e valori. Ora, non fate caso alla slide che è lì, perché il discorso dovrebbe cominciare dai valori, in quanto poi le istituzioni di fatto sono una manifestazione, in qualche misura una cinghia di trasmissione dei valori stessi. E valore è un classico termine contraddittoriale. C'è qualcuno che mi dà la definizione di contraddittoriale? Senza leggerla dal blocco? Cercate di trasferire qualcosa nei banchi memoria, che ogni tanto è utile, come si dice. Contraddittoriale abbiamo detto che significa caratterizzato da due o più aspetti in tensione fra loro non risolvibili. Quindi l'uomo è contraddittoriale perché nell'uomo convivono, come abbiamo visto ieri, emozioni, istinti e ragione. E non c'è un equilibrio dato, non c'è una formula magica delle proporzioni, cambiano, però sono lì. La stessa tensione tra conscio e inconscio, la tensione tra animale e razionale, la tensione tra corpo e spirito, sono tutte tensioni contraddittoriali. Nel ruolo, se vi ricordate, abbiamo visto che ci sono aspetti di struttura e aspetti di azione non conciliabili, che convivono. Ok? Quindi contraddittoriale definisce una tensione non risolvibile. Laddove dialettico, se vi ricordate la lezione su Hegel che abbiamo fatto, significa appunto che i due opposti possono raggiungere una sintesi superiore, che è in qualche modo il movimento della modernità. Il valore, invece, come vi dicevo, è un perfetto oggetto contraddittoriale, perché nel valore convergono una miriade di definizioni diverse. Da una parte noi chiamiamo valori degli ideali, degli orientamenti all'azione ideali, qualcosa per la quale siamo perfino disposti a morire, se ci pensiamo, o potremmo essere disposti a morire. Questa è l'epoca delle passioni fredde, come abbiamo detto, per cui è un po' difficile che qualcuno si immoli per qualcosa. Però finora è successo spesso e volentieri, in altre parti del mondo accade piuttosto ricorrentemente, quindi è un problema che abbiamo abbastanza presente. Ma d'altro canto sappiamo anche che esiste una borsa valori che non è sicuramente una borsa dove si vendono libertà, uguaglianza e fraternità, ma dove si vendono oggetti, sostanze e cose, pezzi di carta assortiti, che sono valori che noi riconosciamo come valori, anche se sono valori di un altro genere, come vedete, sono valori piuttosto concreti, no? Quindi gioielli, oro, azioni, denaro. E quindi di nuovo ci troviamo davanti alla domanda: come diavolo è possibile che noi per cose così diverse usiamo sempre lo stesso termine? Perché il termine valore è un termine, come dire, essenziale per il nostro modo di operare, per il nostro modo di ragionare, ma è un termine dove c'è ben altro che la ragione. È un termine che ci investe a tutti i livelli. È un termine che va a scriversi dentro di noi, nel senso letterale del termine. Morin per queste cose usa un termine che è engrammato. che sta quasi come scolpito nel nocciolo più profondo di noi, divenuto parte di noi, ecco, per capirsi. Non so se qualcuno di voi frequenti la fantascienza, ma ci sono tutta una serie di romanzi e di storie di fantascienza dove ci sono delle scatole nere che sono fatte così, nelle quali è scritto in modo irrevocabile quello che accade, no? Meglio delle nostre, che invece sono falsificabili. Ecco, più o meno l'idea generale è quella. Quindi uno dei primi problemi che ci poniamo, dopo aver cercato di definire un po' meglio sto benedetto valore, è come si fa a venirne in possesso o comunque ad esserne connotati. Perché, come vedete, le parole non sono così facili in questo caso, perché sembra che se no ti diano un pacchetto, cioè così sono valori, vai tranquillo. Magari sarebbe molto comodo, ma non funziona proprio esattamente così. Ad ogni modo, quindi, dicevamo, perché però prima il valore è uno strumento così importante? Perché il valore ci permette di creare le gerarchie. Di fatto, il valore è l'unico modo attraverso il quale noi scegliamo. Non ci sono altri strumenti. Come abbiamo visto ieri, vi ricordate, abbiamo detto che quando si interrompe la connessione tra il sistema limbico e la neocorteccia non siamo più in grado di scegliere. Questo è uno dei motivi, perché la semplice ragione strumentale è a mal partito, perché come vi ho detto la ragione è in grado di dimostrare tutto e il contrario di tutto, per cui quando tu devi calcolare il semplice ritorno pratico, anche economico, di qualche gesto, e cominci ad analizzarlo soltanto alla luce della ragione, riesci a trovare 12.000 cose, perché potrebbe andare bene in un modo, potrebbe andare bene in un altro, potrebbe convertirti A, potrebbe convertirti B, potrebbe convertirti C, e noi siamo fermi, perché di fatto quando noi parliamo di queste decisioni razionali famose di cui parlava Cartesio, queste decisioni le facciamo sulla base dei valori, cioè quello che secondo noi è auspicabile al di là del ritorno, poi riusciamo a far convergere l'auspicabile e l'ideale, e ritorno pratico, tanto di guadagnato, ma è quella la via, senza una dimensione ulteriore, sottostante, senza un fondamento valoriale, noi non siamo in grado di operare scelte. Ok? Quindi capite che il valore è un qualcosa di fondamentale, perché soprattutto oggi che siamo chiamati a scegliere continuamente, no? Vi ricordo, cercate di riprendere tutti i vari fili delle lezioni che abbiamo fatto, perché questo è una summa in qualche modo, il valore è l'oggetto centrale da questo punto di vista. No? Abbiamo detto che noi siamo in un regime di status acquisiti. Gli status acquisiti sono quelli che noi scegliamo di acquisire, non sono imposti, non ci vengono forniti da qualcun altro, per cui implicano una nostra scelta. Come d'altronde il consumo, abbiamo visto, il consumo implica che noi scegliamo certe merci, certi oggetti, certe cose, certi viaggi, certe mete. Su che basi facciamo queste scelte? L'abbiamo già visto che non è così ovvio. Abbiamo visto che, tanto per cambiare, siamo riusciti ad applicare una logica quantitativa anche alla scelta, visto che abbiamo dei problemi di orientamento soggettivo, abbiamo delle carenze di cultura soggettiva, facciamo una scelta quantitativa, ovvero sia, se l'hanno visto in tanti probabilmente vale la pena di vederlo, se l'hanno letto in tanti probabilmente vale la pena di leggerlo, anche se sappiamo perfettamente che è un criterio che non è che vada proprio benissimo, perché come abbiamo ragionato, se anche 1.000 volte è bianco, la 1.001esima potrebbe essere nero, quindi se io vado a vedere un film che tutti trovano splendido potrei trovarlo una ciofeca spaventosa e potrei anche essermelo immaginato. Quindi non c'è nessun legame ovvio tra quantità e qualità, è un altro artificio che abbiamo messo in campo per cercare di risolvere una questione che altrimenti implicherebbe delle revisioni culturali profonde, perché ripeto, se io dovessi scegliere sulla base del mio sapere e delle mie convinzioni, queste dovrebbero esserci, perché se non ci sono, su che basi scelgo? Quindi da una parte la nostra cultura mina queste convinzioni e questi fondamenti, perché abbiamo visto, e qui bisogna riprendere il processo di socializzazione, che ci sono delle difficoltà nel processo di socializzazione, e delle difficoltà in particolare per quella prima fase fondante che, guarda caso, ha molto a che fare con la trasmissione dei valori. La trasmissione dei valori, o l'interiorizzazione, come diciamo in sociologia, avviene principalmente attraverso il primario, avviene principalmente attraverso i rapporti di qualità che si instaurano con alcuni soggetti, con alcune agenzie di socializzazione, quindi i genitori, quindi i primi insegnanti, quindi i parenti più prossimi, tutte persone che in qualche misura per noi hanno una dimensione completa, ulteriore, in qualche misura ideale anch'essa. Noi cresciamo ispirandoci ad alcuni e quegli alcuni sono in grado di trasmetterci certe cose. E non ce le trasmettono a parole, ce le trasmettono attraverso l'esempio, attraverso la loro dedizione alle cose in questione, facendocele vivere. Ok? Ecco, questo è il processo non soltanto razionale attraverso il quale noi acquisiamo una base valoriale. E meglio accade, più siamo, come dire, riusciti ad ingrammare in noi questi valori, più questi valori funzionano quasi come automatismi, quasi come le altre cose che facciamo senza pensarci, respirare, avere un battito cardiaco e tutte queste cose qui, e più per noi è semplice scegliere. Anche cose che sembrerebbero impossibili da scegliere. Questo è il punto. Pensate soltanto ai martiri cristiani. Noi facciamo ogni volta che qualcuno si immola o dandosi fuoco o facendo catastrofi assortite, perché purtroppo siamo in un tempo un po' così, ci stupiamo tutti, ma la nostra tradizione fino all'altro ieri era fatta di gente che era disposta a morire per la causa, sia da sola che in compagnia. Vi ricordo gli eroi risorgimentali, tutta una serie di personaggi che noi riveriamo, no? Perché è giusto che sia così, per molti versi, che però sono morti uccidendo altri. Quando lo vediamo oggi, tutti quanti, oddio, com'è possibile, barbari selvaggi, ma di che? Un po' di memoria storica, non dico tanto, un po', sarebbe opportuno. Il che non vuol dire né che li giustifichi né che sia dalla loro parte, ma li posso capire benissimo, perché fanno parte della nostra stessa storia, capite? Noi abbiamo molta gente che ha deciso di fare questo, di sacrificarsi. Faccio presente che sacrificarsi vuol dire rendersi sacro, tra l'altro, cioè un'etimologia abbastanza importante da questo punto di vista. Quindi, questo vuol dire quindi che i valori sono sempre e comunque auspicabili? Anche qui parliamone, perché appunto un valore è questa cosa assolutamente forte che orienta la nostra azione, che ci permette di fare scelte, ma non è che il fatto che sia un valore da un certo punto di vista lo rende necessariamente giusto. Metti che uno abbia, che ne so, il valore della supremazia della razza bianca, tanto per fare un esempio che non è particolarmente campato in aria, è in grado di fare delle scelte semplicissime, sbagliate, dal nostro punto di vista evidentemente. E più questo valore è interiorizzato, e più è difficile modificarlo. Quindi, come vedete, c'è una dialettica anche qui, no, una dialettica, ho appena detto di no, c'è una tensione contraddittoriale anche qui, molto interessante. Perché per molti versi, per la nostra azione, il valore più è fondato e più ci rende le cose facili. Ma questa cosa è un ostacolo al cambiamento, poi. No? Perché il valore, in qualche misura, è al riparo dalle critiche, perché le critiche sono razionali. Se la dimensione del valore non è esclusivamente razionale, ma c'è dell'altro, come lo raggiungi, questo altro? Non so se sta cosa è chiara, perché non è proprio ovvia. Va bene di farlo di mattina presto, sta lezione, così almeno forse un briciolo di attenzione in più ce l'abbiamo. Però, come vedete, il motivo, uno dei motivi per cui oggi non c'è questa grande cura nella trasmissione dei valori, è anche che una scarsa interiorizzazione di valori predispone più facilmente al cambiamento. Visto che siamo in un tempo di flessibilità, non è utile avere gente con delle convinzioni granitiche. Perché le convinzioni granitiche sono quelle che non ti fanno fare i cambiamenti, non ti rendono flessibile. Non so se questa cosa è chiara. No. Più è consolidato il tuo sistema di valori e tu meno sei disposto a cambiare, perché in quel tipo di configurazione hai investito tutto te stesso. Quindi da una parte scegli meglio, dall'altra non sei più adatto al tempo che viene. Il tempo che viene è un tempo dove, appunto, come avrete visto anche se guardate un minimo le cronache e i discorsi dell'appartenenza politica, che sono strettamente correlati evidentemente a questo discorso, l'elettore medio cambia continuamente fazione, vota per uno, vota per un altro, a seconda delle convenienze, dei ritorni economici, un sacco di cose che però con i valori non hanno niente a che fare. E tra l'altro vi faccio presente che noi questo discorso lo abbiamo tradotto male nel tema dell'ideologia. Quindi tutti oggi dicono, ma sei ideologico? No, io veramente avrei delle convinzioni, che è un'altra cosa. Però le convinzioni, appunto, sono qualcosa che permane. Ecco perché a noi piacerebbero. Perché vi ricordo che noi siamo gente un po' volatile, che ha bisogno di fondamenta e di radici. Quindi i valori da questo punto di vista sono effettivamente uno degli strumenti migliori per affrontare la vita come essere umano, perché i valori ti danno un qualcosa che dura nel tempo, ti rendono un minimo più ancorato. No. Chiaro fin qui? Quindi ci sono numerose dialettiche, come vedete, da questo punto di vista. Da una parte c'è questo continuo scambio tra l'aspetto ideale e l'aspetto più concreto, che quindi ci segnala che, come abbiamo già detto, noi siamo fatti di entrambe le paste. Da una parte abbiamo aspirazioni, abbiamo ideali, dall'altra siamo anche attenti al concreto. Non è una cosa necessariamente sbagliata. Il problema, come abbiamo visto in un'ottica et, è quando uno di questi aspetti prende assolutamente il sopravvento. Quindi il fanatico da una parte, che ritiene soltanto importante l'investimento ideale, e il manager egoista economico dall'altra, che ritiene importante esclusivamente il ritorno economico, sono due estremi che andrebbero evitati. Noi stiamo da qualche parte là in mezzo, in un equilibrio tra queste due connotazioni. Dall'altra parte c'è quest'altra tensione tra la necessità di cambiare e adattarsi e la rigidità che in qualche modo il valore porta con sé. Abbiamo visto che normalmente quelli che sono troppo convinti diventano fondamentalisti. Quindi anche il valore, anche nel valore c'è un problema di misura. Anche il valore deve essere riconosciuto in parte come qualcosa di modificabile, come qualcosa di culturale, perché lo è. Anche se a noi in qualche misura duole o crea problemi ragionare in questi termini. Perché? Perché siccome il valore abbiamo visto che è uno strumento di scelta, è anche uno strumento di giustificazione dei sacrifici, per esempio. Quante volte noi, per esempio, l'intera modernità, che fa tutti questi discorsi di flessibilità, di fatto si costruiva su questo, ovvero sia sulla capacità di rinviare il godimento. Oggi soffro, ma domani, no? Domani starò meglio. Quindi, come faccio a giustificare la sofferenza dell'oggi? Col miglioramento di domani, con la situazione migliore che ci sarà domani. Oggi soffriamo, ma domani non ci sarà più la fame. Oggi soffriamo, ma domani ci sarà una ricchezza diffusa, eccetera, eccetera. E questo rinvio è evidentemente un rinvio valoriale. Quindi il valore ti permette, per esempio, di accettare il sacrificio, di dare un senso alla vita. Sono qui perché devo aiutare gli altri, sono qui perché devo imporre me stesso, sono qui perché quello che volete. Però ci dà la risposta a quelle famose domande di cui abbiamo parlato, che invece oggi ci lasciano un po' perplessi, no? Perché sono qui? Non c'ho idea. Ecco. Allora, come vedete, il valore è utile. Il valore ti permette di vivere, ti permette di sapere perché ti svegli la mattina, perché fai le cose, un sacco di cose interessanti. Però appunto il valore noi non lo sappiamo maneggiare e ne abbiamo sempre meno, perché c'è questo processo di socializzazione carente di cui abbiamo parlato, perché c'è un mondo dove non vediamo i valori incarnati. Ripeto, il valore è un qualcosa che si trasmette con l'esempio, non a chiacchiere, perché se stessimo quei valori a chiacchiere saremmo tutti per tutti santi a sentire in giro. Invece purtroppo la questione è un po' diversa, quindi di nuovo guardiamo il mondo e scopriamo che tutti questi valori di cui si parla poi a stringere non hanno riflessi. No, il valore della vita, ne abbiamo già parlato più volte, è uno di quelli che mi manda particolarmente in bestia. Sentiamo il valore della vita e poi abbiamo gente che muore di fame continuamente, malati che non vengono soccorsi, tagli di strutture che dovrebbero servire a evitare questa cosa, tante cose che sono tutte costantemente coerenti con la mancanza di quel valore, perlomeno. La sensazione è che questa, nella scala del valore tra ideale e concreto, noi stiamo arrivando sempre più sul concreto. Il concreto, per carità, tanti pregi, ma insomma, francamente, ogni tanto lascia un po' il tempo che trova. Comunque, vediamo un attimo alcune definizioni di valori che ci permettono di capire un po' meglio il discorso. Questo è uno dei manuali più diffusi in sociologia, che non ho adottato perché so tipo 700 pagine, mi sembra, quindi ve l'ho risparmiato, siate migrati. Però ci sono delle cose interessanti e questi tre autori sono tre dei principali sociologi italiani, in particolare chi volesse leggere qualsiasi cosa di Alessandro Cavalli o di Marzio Barbagli non fa proprio un soldo di danno, o anche Bagnasco volendo, però insomma Cavalli lo conosco molto bene e lo preferisco per certi versi. E quindi ci dicono questo. In primo luogo, i valori appaiono come orientamenti dai quali discendono i fini delle azioni umane. Quindi, come vedete, il valore come stella polare, come modo di orientarsi. Come vedete, di nuovo, tra l'altro, questa è una spazializzazione. Sto usando di nuovo un termine concreto, geografico, spaziale, per capire un concetto che non è così ovvio. Quindi io, quando parlo del valore, mi viene in mente la stella polare, perché appunto, perché è un tipo di riferimento fisso. Chi non lo sapesse, la stella polare è l'unica stella che rimane ferma nel firmamento, perché è direttamente in corrispondenza col polo e quindi, pur ruotando i cieli, quella rimane ferma, altrimenti sarebbe un po' un problema orientarsi con quell'altra che cambia in ogni momento, insomma, diventa difficile. Invece la stella polare la chiamiamo così appunto perché sta ferma. Quindi il valore è qualcosa che in qualche misura è stabile, ok? In secondo luogo, i valori, se non riguardano qualcosa che si ha e si teme di perdere, sono sempre in qualche misura trascendenti rispetto all'esistente. C'è qualcuno che vuole spiegarmi questa frase? Allora, due cose interessanti nella frase. Uno, ciò che si teme di perdere. Per molte valutazioni psicologiche anche noi sappiamo che siamo meno disposti a perdere che a acquisire. Cioè, nel momento in cui siamo davanti alla cosa, ok, se rischi puoi ottenere tanto, ma puoi perdere quello che hai, tendiamo a tenere quello che abbiamo. Quindi siamo conservatori dentro, per molti versi. Quando abbiamo acquisito qualcosa, la vorremmo tenere. Un po' una sindrome da bambino che s'abbranca alle cose, no? Ecco. Quindi è utile saperlo per capirci un po' meglio. Perché è chiaro che questo crea una serie di problemi, soprattutto se ci pensate, vi permette di mettere in correlazione la faccenda dell'inerzia del paradigma con un comportamento umano. L'inerzia del paradigma perché? Perché il paradigma ti permette di avere quello che hai. Se lo perdi, perdi tutto. Ecco perché non sei disposto, anche se sai che è sbagliato, non sei disposto ad accettarlo, preferisci far finta che vada bene, no? Come il famoso Cypher di Matrix, che preferisce la bistecca vinta. Perché altrimenti sei privato di tutto. E noi questa cosa non ci viene bene. Sarà un istinto atavico, sarà un qualche tipo di meccanismo di sopravvivenza, probabilmente, mi sembra abbastanza comprensibile, però è in gioco anche lui, come vedete. Quindi altro che scelte razionali, di nuovo, le scelte le facciamo sulla base di altro. E poi c'è questo discorso del trascendente rispetto all'esistente. Vuol dire che il valore in qualche misura è al di là di ciò che è. Perché? Perché è quello che ci trasporta verso un tipo di futuro che a noi piacerebbe che ci fosse. Quindi, come vediamo nella frase successiva, indicano cioè un dover essere, che va al di là dell'essere. L'essere è ciò che è ora. Il dover essere è come vorremmo che fosse, o come deve essere se siamo particolarmente rigidi da questo punto di vista, letti di Procusto, eccetera, eccetera. Una tensione verso uno stato di cose ritenuto ideale e desiderabile. Ok? Quindi il valore in qualche modo, come vedete, diventa una istanza formante. Il valore è quello che orienta una prospettiva di lungo periodo, una strategia, quello che alla fine modella il mondo. Tenete presente? Dimmi. Ecco, un progetto, come dicevamo, implica una serie di calcoli, di step, di il valore, no, il valore è un orientamento generale con cui, diciamo, al quale puoi conformare i progetti, direi che è lo step ulteriore in qualche misura. È la strategia, mentre il progetto è la tattica, tanto per quelli che fanno giochi di guerra, può essere utile saperlo. Quindi è la visione più ampia, ok? È quella all'interno della quale le cose dovrebbero prendere dei ruoli relativi ed essere costruite e fatte in un certo modo. Da questo punto di vista bisogna fare un'osservazione che cercherò di tenere il meno polemica possibile, anche se mi viene difficile. Noi siamo la famosa cultura del fare, no? Tutti rompono le palle con le cose concrete e te lo dicono come se fosse chissà che tipo di idea geniale. Vi faccio presente che se noi fossimo rimasti alle cose concrete staremmo ancora con le asce di selce, perché tutto quello che abbiamo oggi qualcuno non ce l'aveva e se l'ha immaginato, qualcuno l'ha fatto perché voleva migliorare le cose, perché non c'erano i diritti, non c'erano le norme, non c'era la tecnologia, non c'era la scienza, tutto questo qualcuno l'ha prima immaginato e poi l'ha realizzato. Allora, se noi oggi ci vogliamo rimanere nel realizzato, restiamo qui, con tutti i difetti del caso. Perché oggi noi dobbiamo immaginare altro, dovremmo avere dei valori che ci portino oltre questa situazione. E se deve essere oltre vuol dire che non c'è. Ecco perché il dover essere. No? Questo è il punto. Perché se mi accontento del concreto, queste stronzate che girano, vabbè, allora mi tengo quello che ho e sto zitto. Non protesto, non dico niente, sto zitto. Va bene così. La famosa questione della responsabilità personale, no? Se noi l'accettiamo, va bene, poi non devi poi alzarti, ah, ma a me improvvisamente mi ricordo, no. Dove eri quando sarebbe stato il caso di fare qualcosa? Non c'eri, quindi non rompere, vabbè, scusate. Ad ogni modo, dicevamo perciò che la dimensione ideale in questo caso diventa in qualche misura normativa, evidentemente, e quindi ti fornisce il criterio di scelta. Come la faccio la politica economica? Orientata da sta parte o da st'altra parte? Nel mondo che io vorrei, come dovrebbe essere la politica economica? Come dovrebbe essere la sanità pubblica? Come dovrebbero essere i rapporti interpersonali? Grandi cose, ma quelle servono, perché altrimenti andiamo avanti rabberciando l'irrabberciabile, come stiamo facendo da non so più quanti anni, ormai ho perso il conto. Quindi capite che la dimensione valoriale è importante, però di nuovo, anche qui è TET. Serve misura in questo, perché altrimenti ci sono i totalitarismi. Il passo è facile. Allora, tu sai come deve essere fatta il mondo, come sarà il bel mondo, e fai qualunque cosa pur di farlo avverare. Tutte le dittature, tutte le peggiori cose che abbiamo visto sul pianeta partivano da qualcuno che sapeva com'era il bene. Quindi anche qui un attimo d'attenzione. Come vedete, la capacità di ragionare in termini et in questo caso è fondamentale. Perché anche per inverare il tuo valore tu dovrai aver bisogno di una misura, non puoi investire tutto assolutamente nel tuo valore, se no cominciamo con le liste di proscrizione, cominciamo con le purghe staliniane, cominciamo con i campi di concentramento, perché quelli erano questo per certi versi, no? Quando io ho il valore della razza ariana ci sono tutta una serie di cose che faccio e Hitler le ha fatte. Tu puoi non essere d'accordo, spero, però in linea di massima è coerente come ragionamento. Ha piegato tutto quello che c'era, tutte le facoltà, tutte le disponibilità, tutte le tecnologie a questo scopo. Ed era uno scopo evidentemente non razionale, credo che ne converremo un po' tutti, no? Quindi, una volta che hai così chiaro un valore, diventi un problema, diventi una minaccia spesso e volentieri. Tu devi temperare il tuo valore, tu devi essere piuttosto gandhiano, se vogliamo, no? Rispettare i valori degli altri, arrivare a un compromesso, a un dialogo, tentare di in qualche misura procedere in questa specie di ginepraio nel quale siamo ficcati. Tenete soprattutto presenti, come abbiamo detto, che le culture oggettive differiscono per valori. Non c'è il valore universale. Che noi ne diciamo, che noi continuiamo a rompere l'anima al pianeta con i diritti universali, non ci sono. E il bello è che non ci sono manco dove dovrebbero esserci, perché forse se fossimo quelli che danno il buon esempio, magari al limite qualcuno potrebbe pure pensare che, oh, tutto sommato c'hanno ragione. Ma siccome siamo i primi a fottercene dei diritti universali, figuratevi gli altri. Cioè, voglio dire, mi sembrerebbe la cosa più normale del mondo, no? Perciò il problema centrale è anche questo. Non c'è un diritto e un valore universale. Non c'è niente che tutti gli uomini, nelle loro sezioni finite, ritengano degno di valore. Una cosa, se fosse una cosa, no? Staremmo un passo avanti. Chiaro fin qui? Oh, qui però Morin, tanto per continuare a mischiarvi un po' le idee, ci dice: non è vero, vi sbagliate, oggi un valore c'è. Qualcuno sa qual è?
I
soldi. No, ragazzi, i soldi no, per favore, non mi dite così.
Dovrebbe essere la famiglia, però
no, dovrebbe essere, è il famoso condizionale di cui parlavamo. Morin ci dice: è la salvaguardia dell'ambiente, e ce lo dice non da un punto di vista di ispirazione ideale, ma da un punto di vista concreto. La famosa comunità di destino, siamo tutti nella stessa barca, dice Morin. Può sembrare prosaico, ma se ci pensate, è la prima volta che tutte le culture del pianeta hanno un problema comune. Perché che tu sia aborigeno, tu sia brasiliano, tu sia islandese, comunque ti si sta crepando il canotto sotto i piedi. e dovresti fare qualcosa. Non puoi far finta che non sia un tuo problema, non puoi non dare a questa cosa il giusto peso e quindi renderla un valore. È un cortocircuito abbastanza tosto da prendere in considerazione, perché appunto noi riteniamo sempre che i valori siano qualcosa, no, più orientativo, ma qui la questione è molto concreta anche. Qui abbiamo un problema di tempi e ormai la comunità scientifica anche è riuscita a entrare nell'ottica e sono tutti più o meno d'accordo. Allora, se questa cosa non la valorizziamo, ovvero sia non la rendiamo ancora più valore di quanto non sia, siamo rovinati. E questo ci offre un terreno comune con gli altri. Non c'è più questa incomunicabilità assoluta delle culture che abbiamo costruito noi razionalmente, perché vi ricordo che abbiamo detto più volte facendo lezione che non è vero che le culture non hanno territori comuni. Le culture condividono, per esempio, l'essere umani, la fisiologia dell'essere umano, quindi tutto l'apparato delle sensazioni relative all'avere un corpo. Tutti abbiamo, non so se avete presente Daniele Silvestri, no? Due polmoni, tutte le ossa, ecco. Quelle cose lì, in qualche misura, ci danno un'esperienza condivisa. Se il cinese è stanco come sono stanco io. Se il cinese ha il fiatone, è il fiatone come me. Se il cinese ha fame come me. Che poi abbia fame di anatra all'arancia e io abbia fame di noccioline tostate è un altro discorso, ma la fame è comune. Il bisogno di dormire, la voglia di essere felici è, questa non lo so, ma credo, è abbastanza un terreno comune. Non solo, ci sono tutte le espressioni del viso, come abbiamo visto. Al di là della cultura oggettiva che molti cenni, molti gesti li consente o non li consente, ma noi oggi sappiamo che l'espressione microfacciale delle emozioni primarie è comune all'intero genere umano. Quindi se uno è contrito sia che sia giapponese, che sia brasiliano o che sia siciliano, non è importante. Tu riconosci ciò che l'altro sta provando, quindi quell'emozione anche la conosci, e so già due cose. E in più c'è il livello immaginale, come abbiamo visto. Tutti i racconti mitologici, tutte le grandi narrazioni delle culture sono simili. Quindi condividiamo dei miti, degli archetipi, i miti no, come abbiamo visto. Condividiamo delle grandi configurazioni dell'immaginario che ognuno traduce nel suo linguaggio. Quindi noi avremo Artù e i cavalieri da tavola rotonda, i babilonesi avevano Gilgamesh e via discorrendo, i greci hanno avuto Odisseo, Ercole e compagnia cantante, ma sono, come dire, materializzazioni della stessa esigenza simbolica.
E le religioni rientrano in questo?
Le religioni sono un problema serio. È chiaro che il fondamento della religione è comune. La trascendenza, la voglia di andare oltre, la voglia di dare un significato ulteriore, di superare ciò che esiste, è comune. Anche lì, probabilmente, la religiosità, dice Simmel, infatti, è una costante antropologica. Ma la forma della religione no, evidentemente. La forma della religione è estremamente culturale, per cui c'è chi fa un culto, chi ne fa un altro, chi ha tanti dei, chi ne ha pochi, chi ne ha mezzo, chi ce l'ha cattivi, chi ce l'ha buoni, lì abbiamo, come dire, un ampio spettro. Però probabilmente questo discorso della religiosità, cioè della necessità di ispirarci a qualcosa, che è molto vicino al discorso dei valori, peraltro, lo abbiamo un po' tutti. Quindi, come vedete, ci sono grosse differenze, ma ci sono anche grandissime affinità. È impensabile credere che io, perché ho a che fare con qualcuno di un'altra cultura, non ho nessun tipo di possibile terreno di comprensione, perché non è vero. Parte tutto, perché noi tutti abbiamo avuto a che fare con gente di altre culture e non è stato questo incontro con l'alieno, credo, o no? Ma voi avete testimoniato questa totale incomunicabilità con l'altro? No, nella prassi lo vediamo benissimo che non è vero che abbiamo tante cose in comune, no? Anzi, diciamo che normalmente il fatto che l'altro sia costruito così radicalmente come altro è una conseguenza del famoso out-out. O io, o te, non abbiamo niente a che vedere. Tant'è vero che l'anno scorso venne alla magistrale un consigliere di Obama, di Barack Obama, che si occupa di peace building, che vuol dire la costruzione della pace. Noi se non ci mettiamo building in mezzo non riusciamo, c'è sempre un progetto, non so se fate caso, anche l'immaginario, no? non è che ti viene in mente in Hansen, ti dice lo permettiamo, facciamo nascere, no, la costruiamo sempre con i mattoncini, il Lego, perché il Lego? Non so perché il Lego, vabbè, ad ogni modo è venuto questo simpatico signore che ci ha detto guardate, se volete superare dei conflitti anche micidiali, tra l'altro questo è palestinese, quindi palestinese israeliano, ne sa qualcosa della questione, dice se volete far superare conflitti all'interno dei condomini, nelle regioni, fra culture, è uguale. La cosa che dovete fare è portare la gente al tavolo e fargli raccontare di sé. Perché quando raccontano di sé, quello dall'altra parte sente e dice cazzo, ma questo è come me. Non è un mostro a tre teste, non è un assassino assetato di sangue, è uno che ha problemi di bolletta a fine mese, che gli piacerebbe giocare di più col figlio, che c'ha un cane o c'ha un gatto, o queste cazzate che noi chiamiamo cazzate perché siamo sempre quelli della ragione strapiombante, vi ricordo, perché non sono cazzate per niente, però il pensiero non può mica starsi a baloccare col gatto di casa, il pensiero deve andare, vabbè. Comunque, ad ogni modo, dicevamo, quando riesci a costruire questo tipo di rapporto, il rapporto delle piccole cose, quindi il rapporto primario, il conflitto pian piano si stempera. E improvvisamente diventa difficile odiare l'altro con quell'intensità che eri riuscito a farti, perché sono delle nostre costruzioni, sono dei feticci. Noi prendiamo questo altro, chiunque lui sia, e ci schiaffiamo dentro tutto quello che non ci piace. Come abbiamo visto, è una bestia, è un animale, è un comunista, è un omosessuale, tutto insieme. E lì c'è tutta la paura, tutto il terrore che abbiamo dentro, tutta la nostra debolezza. Tutte queste cose vanno a finire lì e poi lo bruciamo, che è un rito che va avanti da sempre. L'uomo brucia. Perché brucia? Secondo voi?
Fuoco purificatore.
Fuoco purificatore. Perché purifica il fuoco? Cominciamo a pensare in termini immaginali, perché questa è la prassi.
Tutto quello che l'uomo non riesce a darsi la spiegazione era dato come entità divina, e invece la scienza...
Questa è un po' troppo razionale. Non spiega perché... Ai tempi remoti la gente bruciasse comunque
perché
le cose.
Paura di quello che non capiva.
La ragazza ha detto perché ci riduciamo in polvere.
Perché ci riduciamo in polvere? Ci è andata più vicino a lei, mi dispiace. Perché effettivamente bruciare, come avrete notato, è qualcosa che annulla la materia, trasforma la materia in luce. Quindi come gesto è perfettamente coerente con l'ispirazione della nostra cultura. Tra l'altro è luce, ancora di più. Non solo, ma la fiamma sale. Ecco perché è correlata a tutti i culti. Perché vi ricordo che per noi la direzione verticale è una direzione di valorizzazione. Quando vogliamo valorizzare qualcosa, che facciamo? Lo buttiamo per terra? No, lo innalziamo. Sugli scudi, lo mettiamo sui balconi, lo mettiamo sugli obelischi, lo mettiamo in cima, perché a noi questo viene. Quando c'è qualcosa di forte, qualcosa di importante, qualcosa di venerabile, per noi è in alto. E il fuoco va in alto, naturalmente. Quindi, come vedete, il fuoco è il simbolo perfetto del sacrificio, nel senso forte del termine, cioè qualcosa che rende sacro. Tu bruci qualcosa non perché lo odi inizialmente, ma perché così permetti che arrivi a Dio, l'essenza dell'oggetto. Il sacrificio prima erano animali, spezie, tessuti. Tutte queste cose venivano bruciate perché sono deficienti? No, non sono deficienti, perché Dio noi lo percepiamo come qualcosa di immateriale, quindi mica gli posso mandare una balla di seta, no? Però che faccio io? Mi privo di questa balla di seta e simbolicamente la trasferisco in alto. Il movimento della lode. Il movimento della lode è un movimento che sale e scende. Va da noi verso Dio e giunge da Dio verso noi. Poi adesso in questo periodo è perfetto parlarne perché è tutta scienza sacra questa. Quindi noi siamo... Dio mio, qualcuno sa qualcosa dei solstizi e degli equinozi? Non so manco che... no. Avete presente cosa sono i solstizi e gli equinozi? Bene. Allora, il solstizio sta arrivando, il solstizio d'inverno, e il solstizio d'inverno è quello della lode che scende. Quindi, se voi andate a vedere quasi tutte le religioni che hanno qualcuno che nasce e viene rivelato, quello nasce invariabilmente il 25 di dicembre. Non è strano, non è originale, è ovvio quando sai le cose. Perché il solstizio è il momento in cui si aprono le porte, perché il sole si ferma, si chiama solstizio per questo, non so se avete presente. No? Sol tizio viene da sol, solis statio, ovvero sia sole che si ferma, e perché noi vediamo il sole che varia tra due estremi, che sono appunto i solstizi. Quando arriva il solstizio d'inverno siamo ai giorni bassi, quelli più corti dell'anno, poi comincia a tornare indietro, quindi se tu lo osservi in termini di alba, a un certo punto sale sempre lo stesso giorno, per tre giorni sale nello stesso punto del cielo, quindi si ferma. E tutti ai tempi preoccupati, mo tornerà indietro oppure siamo fottuti? Perché il problema era quello, tanto è vero, no? Allora ci sono i riti specifici del Natale e dell'estate, no? I famosi falò di San Giovanni, non so se qualcuno li ha presenti, tutti accendono falò e ci saltano sopra, dice sono deficienti. No, è un gesto simbolico, vuol dire che tu sali sopra il cielo, sali sul sole, perché il sole è fermo, 24 giugno più o meno. E guarda caso ci sono i santi, i San Giovanni in tutti e due i solstizi, cioè San Giovanni Battista da una parte e San Giovanni Evangelista dall'altra, perché Giovanni in ebraico significa lode. Quindi, come vedete, il mondo è molto più complicato di quanto non sembri. Okay? Allora, dicevo, quindi il fuoco noi lo usiamo per questo, perché il fuoco purifica. Come fa a purificare? Trasmutando la materia in energia e in luce, e oltretutto salendo. Come vedete, queste non sono connotazioni razionali, questo è il punto, sono ovvie, talmente ovvie che uno non ci fa manco caso, ma siccome prima noi eravamo molto più attenti a questo discorso, perché non c'era la scienza che ragionava delle cose alte, ma eravamo un attimo più nei pressi del mondo, che non vuol dire essere concreti evidentemente, ma essere più con i piedi per terra, come dicevamo ieri, queste cose le hanno capite tutte, per cui quando devi fare un sacrificio non è che pia la cosa, la sbatti per terra con violenza, non ci cammini sopra, non la dai ai porci, ma la bruci. Quindi il gesto diventa un gesto di purificazione. Dopodiché comincia a bruciare anche altre cose. Una volta che hai capito la cosa, ok, allora se funziona, mo, cazzi vostri. E cominciano i pogrom, cominciano i falò delle streghe, i roghi, no, tutte quelle cose simpatiche che abbiamo avuto scaglionate. Come ancora oggi, no, se vedete molti documentari e molti servizi televisivi, c'è qualcuno che brucia dei fantocci avvolti nelle bandiere, qualcuno che brucia le bandiere, qualcuno che si dà fuoco da solo. Insomma, ci sono tutta una serie di utilizzi del fuoco che sfidano questo razionalismo imperante in nome appunto di logiche diverse, che sono molto umane. Ricordiamocelo questo, non sono né bestiali né infantili, sono logiche umane. Ci sono intere scienze, oddio, chiamiamole scienze, no, non mi piace, non va bene, ma comunque ci sono intere discipline, interi campi del sapere di una raffinatezza inaudita che sono stati costruiti su questo. Pensate alla cabala ebraica, pensate a tutti gli esoterismi degni di questo nome, non quelli d'accatto che girano ultimamente. Comunque su questo abbiamo in larga misura costruito la parte migliore della nostra sensibilità e della nostra cultura, per cui va tenuto presente. Ok, quindi ci siamo. Equilibrio tra imposizione del proprio valore e rispetto per l'altro. Perché non ci sono valori universali, quindi nessuno di noi ha la bandierina come noi invece pretendiamo di avere da 2000 rotti anni a sta parte per poter andare a dire agli altri tu sbagli, io ho ragione. Se parti da sto punto di vista è il famoso out-out e sui valori ci si scontra. Non ci sono né santi, né Cristi, né Madonna, dicono a Roma. Il valore è un fondamento sul quale la religione non ha più potere. Tanto è vero che Hobbes, il famoso Hobbes, quello del Leviatano, scrive tutta la sua, che era un pessimista antropologico, se vi ricordate, ovvero sia riteneva che gli uomini fossero una banda di carogne sempre pronti, no, a saltarsi al collo, eccetera, cosa che per certi versi, come abbiamo visto, è anche vera, sì. E quindi aveva escogitato una soluzione della questione dicendo allora se tu sei cattivo t'ammazzo. Un po' la legge del taglione, no? Però secondo lui funzionava. Però aveva un problema, che erano le guerre di religione, giusto appunto, no? Perché dice, se io ti minaccio di morire e tu vieni a morire, io ti faccio un favore. Come faccio a dissuaderti dal fare ciò che fai se il tuo scopo è morire? E lì Hobbes era impotente. Hobbes non sapeva cosa dire, perché la guerra di religione è quella dove c'è qualcuno che in nome di un valore viene a morire e vuole morire. Il martire non è che capita che muore, forse parte proprio. No, pensate ai padri della Chiesa che andavano proprio a rompere l'anima alla gente, de punto, cioè devo morire qui. E quindi che gli fai a quello? De che lo minacci? Qual è l'ulteriore cosa che potremmo dire a qualcuno se non t'ammazzo? E qui dice, eccomi qua. E tu dici, ok, allora, è finita, non so più come metterla. Capite? Questo è il problema del valore. Il valore ti porta a immolarti. No, perché ci sono le 70 uri, perché ci sono i santi, perché c'è il suono delle arpe, perché Dio ti guarda con favore, quello che volete. Però per certi versi comincia a diventare un problema per noi. Ok? Quindi anche qui, in questa tensione tra l'aspetto razionale e l'aspetto simbolico, tra l'intimazione simbolica e la questione concreta, c'è bisogno di misura. C'è bisogno di avere un sapere, il nostro, che è il famoso sapere pertinente di cui parla Moran, come abbiamo detto, che ci permetta di sfumare in qualche misura, di autointaccarci. Perché questo è il punto. Perché nel momento in cui noi, in qualche misura, andiamo a modificare i nostri valori, non stiamo facendo un'operazione semplicemente razionale per la quale sostituiamo una formula con un'altra e chi se ne frega, perché quei valori sono noi. Non so se questa cosa è chiara. Quello è il problema. Tu riesci a modificare i tuoi valori con fatica e con sofferenza, non è un'operazione semplice, non è un'operazione indolore, è un qualcosa di terribilmente impegnativo, quindi come vedete qui la ragione gioca un ruolo alto. La ragione, la buona ragione in questo caso è fondamentale, quella che ti spinge a dire ma è vero che quello semplicemente perché è di un altro colore lo devo ammazzare? No, ma ci vuole tempo, ci vuole pazienza, ci vuole l'esempio, ci vuole tante cose. Non è facile dire ok, da oggi in poi siamo tutti quanti, non siamo più razzisti, tutti a ride. Questo è il punto. Indi, capite che si tratta di un oggetto estremamente complesso da trattare, da maneggiare. Domande? Facciamo 5 minuti di break. Domande per quanto riguarda quello che abbiamo visto finora? Ripeto, si tratta di argomenti abbastanza ostici in generale, anche perché che ci piaccia o no, chiamano in causa anche buona parte di noi stessi, quindi sul discorso sui valori ci si tende a incazzare, a scaldarsi, a non essere d'accordo, insomma è abbastanza normale, quindi è una delle lezioni più ardue per molti versi. Se c'è qualcosa, qualche tipo di considerazione, qualche osservazione, qualunque tipo di spunto, è il benvenuto, altrimenti andiamo avanti. Allora, come vedete, Mongardini rimodula la questione. Mentre nella lettura di Barbagli, Bagnasco e Cavalli veniva più in focus, in attenzione, il discorso del desiderio, quindi della trascendenza, dell'orientamento, dell'azione, Mongardini ci dà un altro punto di vista in proposito, che rende i valori un tantino più concreti, perché appunto noi, essendo membri della nostra cultura, tendiamo in qualche misura a, come dire, separare i valori dalla vita reale, e questo ci permette, dov'è che è successo fondamentalmente questo lavoro, dov'è che è cominciata sta dinamica? Con l'economia. E l'economia è il momento in cui noi abbiamo, grazie al famoso Adam Smith, l'idea geniale di dire lasciate che facciano tutte le porcate che gli viene in mente, perché poi in ultima analisi queste porcate saranno per il bene di tutti, no? Quindi è lì che il divorzio dal comportamento valoriale alla concezione valoriale ha luogo. Tant'è vero che, come vedremo la settimana prossima, uno degli autori di riferimento, il famoso Louis Dumont, che trovate nel saggio Ripensare il fare, ci dice che una delle caratteristiche che distinguono le società tradizionali dalle società moderne è proprio la segregazione dei valori. Cioè, nelle società moderne i valori li mettiamo da una parte e ce li scordiamo, come abbiamo appunto detto. Ne parliamo tanto, ma non li pratichiamo manco a cannonate. Allora invece, dice Mongardini, parliamone questa cosa che i valori sono così separati. Perché in ultima analisi i valori sono quei criteri presentati come oggettivi attraverso i quali i gruppi e le società giudicano la rilevanza di persone, comportamenti, fini sociali e altri oggetti socioculturali o avvenimenti. Quindi, come vedete, i valori sono piuttosto presenti. Noi abbiamo ottime idee in proposito, perché sono quelli che ci permettono anche, per esempio, di dare il giudizio di status. Il giudizio di status si fonda su valori. Perché? Perché la stratificazione sociale è organizzata sulla base dei valori. Vi ricordate quello che abbiamo detto? Se non ci fossero i valori, la stratificazione sociale a piramide non avrebbe senso, perché quelli che stanno in fondo vorrebbero spostarsi. Perché quelli che stanno in fondo accettano? Per il valore, perché il valore, nella loro visione valoriale, quello è il loro posto giusto, e quindi va bene così. Non c'è modo di cambiare di nuovo la stabilità del valore, è questa, no? Perché tu devi scegliere il tuo posto nella società anche sulla base di quello che la società ti dice. Il punto centrale di questa frase qual è? Quello particolarmente subdolo e che richiede un'analisi un tantino più approfondita. Qualcuno lo vede? Giudica, no? No, quello non è molto subdolo. È importante, ma non è particolarmente subdolo. È il presentati come oggettivi. Qualcuno dovrebbe averlo detto quanto... Ecco. Mai avere il coraggio delle proprie opinioni, eh? Non ci alziamo sta manina e diciamo le cose. Vabbè. Allora, dicevamo, presentati come oggettivi. Che vuol dire presentati come oggettivi? Vuol dire che le culture porgono i propri valori come se avessero un fondamento reale. Perché? Per il motivo che dicevamo prima, perché le culture di fatto si sono costruite su quei valori. I valori sono anche gli assi portanti delle scelte primordiali di cui abbiamo parlato, secondo le quali si struttura una cultura. Cioè, la sezione finita dell'infinità priva di senso si costruisce su delle scelte di valore, non sulle scelte pratiche concrete di tutti i giorni. Si costruisce su: mi interessa questo, ritengo sia importante quello, questa è, dopodiché da questo segue. Ok? Quindi, uno, questo. Due, perché dovrebbero essere presentati come oggettivi e quindi come immutabili? Perché questo è il senso della questione, se è oggettivo, che è l'alibi perenne della scienza, la conoscenza oggettiva, il famoso positivismo, siamo sempre lì. Ci piacerebbe che ci fosse un qualche cosa che è stabile, un significato ultimo, un qualcosa che rimanga. Ecco, quindi chiaramente dobbiamo costruire... Oh, le slide le trovate tutte online. Tutte queste stanno tutte nel sito, quindi non c'è nessun problema. Dicevo, perché dobbiamo costruire i valori come oggettivi? Giusto appunto perché sono quelli che ti permettono di affrontare sacrifici, sono quelli che al limite ti spingono a sacrificare la vita. E tu sacrificheresti la vita per qualcosa che domani cambia? È un po' difficile, non so se vi rendete conto. Cioè, se io costruisco una vita su certi punti cardine, punti di riferimento, come dice il vostro collega, e poi questi me li spostano, la mia vita perde di senso. Ecco perché io ho una forte ritrosia a modificare i miei valori. Perché io su quei valori ci ho fatto tutto il mio percorso fino ad oggi. Cioè, sono io quei valori, non qualcos'altro. Non so se questa cosa è chiara. Quindi non è un oggetto, di nuovo, razionale, ma è un ingrediente essenziale di me. Ecco perché hanno una notevole inerzia i valori. Una volta che c'è il valore, è difficilissimo cambiarlo, devi applicartici, come vi dicevo. Perché quel valore non è semplicemente un'informazione, ma è un qualcosa che ti fa quello che sei. E quindi cambiarli ti rende un altro. È una... No, una rinascita per molti versi. Tanto è vero, tanto perché siamo in tema di scienza sacra. Vi ricordo che tutti quelli che prendono i voti, per esempio, no? Al momento che della presa dei voti cambiano nome. Che non è una cosa campata in aria. Sta a significare esattamente questo. Che siccome accedono ad altri valori, quello che era prima non c'è più. Capite quanto è importante la questione dei valori? Il momento in cui cambi il valore, cambi nome, sei un altro, proprio un altro. I frati, le suore, quelli che prendono i voti, hanno altri nomi. Perché il nome, come abbiamo visto, è un simbolo forte dell'essenza. No? Tu poter nominare qualcuno, in quasi tutte le culture tradizionali, equivale a possederlo, tant'è vero che nelle culture molto antiche ci sono nomi che non dici a nessuno, perché se il tuo avversario dovesse conoscere il tuo nome, tu saresti in suo possesso. C'è tutta una serie di, un sacco di magie in proposito. Quindi, è un sentire piuttosto potente quello che si concentra su questi elementi. E quindi nel momento in cui tu cambi nome, cambi di fatto identità, sei un altro, perché hai altri valori. Quindi rinunci a certe cose, ne scegli altre, e questo, siccome prima non era, ti fa un altro. E tu devi segnalare al mondo che sei un altro. E quindi ti chiami qualcos'altro. Ok? Quindi il valore, appunto, è questa cosa così importante. Ma non solo per l'uomo, come dicevamo, ma per la società. Tant'è vero che la società usa i valori per darsi un ordine, per darsi un assetto, per spiegare le sue politiche, no? È piuttosto evidente. Quando sentiamo i nostri governanti che discettano di tagli, spending review, tutte queste cose divertenti, secondo voi su quali base li fanno questi tagli? Del tutto a casaccio? Oddio, forse sarebbe meglio. Il problema è che li fanno secondo un certo sistema di valori, sul quale si può discutere evidentemente, ma che è evidente, no? Qual è il valore centrale? L'economia. Dove hanno le risorse? All'industria. Fine. Che altro vuoi? Perché porsi il problema della crisi dei valori? No, i valori ci sono. Il problema è che non ci piacciono. Questo è un altro discorso, ma vediamo di affrontarlo. Però capite quindi che nel momento in cui le due principali forze in campo, che non voglio etichettare ma che chiamerò destra e sinistra per comodità, visto che è una definizione che gira abbastanza ancora, di fatto hanno esattamente le stesse prospettive e si fondano sulla stessa visione del mondo, e diventa piuttosto ovvio come mai non si riesce più a distinguere un accidente di politica distinta e diversa. Perché di fatto sia destra che sinistra rientrano perfettamente nell'alveo della modernità, ragionano in termini moderni, l'economia e il lavoro sono centrali. Però purtroppo non è più così. Dicevamo ieri che c'è un passaggio di paradigma, no? Passaggio di paradigma vuol dire anche un cambiamento di valori. C'è poco da fare. Quindi, se tu continui a concentrarti marxianamente sul lavoro come unica variabile, abbiamo visto, no? L'economia e la struttura e tutto il resto sono balle, e se tu ragioni così, alla fine poi vieni d'accordo, sei d'accordo, perché tutti i valori sui quali discutevano i due ormai non ci sono più, c'è rimasto soltanto quello fondante, l'economia, e sono entrambi d'accordo, l'economia è centrale. Il problema è che non è vero. Che ci piaccia o no, per poter continuare a sopravvivere, per gli equilibri planetari attuali, non è più così. Dobbiamo inserire altri valori, per esempio, come dicevo prima, l'ambiente. E non in chiave, come dire, ancillare rispetto all'economia. Non è che prima c'è l'economia e poi c'è l'ambiente, perché la domanda normale che ti viene in questi casi è: dove la fai l'economia se non c'hai più un ambiente nel quale stare? Che fai? Ti conti le monetine di Monopoli su un'astronave? Farai così, suppongo. Infatti, se voi andate a leggere, scoprite che NASA e tutta un'altra serie di brillanti imprenditori stanno studiando soluzioni alternative alla Terra. Non è che cerchiamo di salvare questa, ma cerchiamo un altro posto. Andremo a vivere su Marte, sulla fascia degli asteroidi, su tutte queste stronzate che, come vedete, sono intimamente connesse col nostro modo di immaginare e non di pensare, perché è ovvio che pensare, se uno ci pensasse un attimo, dice, vabbè, ok, andate pure, queste sono le chiavi, via dall'astronave, poi fateci sapere, no? Ecco, però comunque, di fatto, assistiamo a questo. Quindi è evidente che il cambiamento paradigmatico porta con sé una necessità di revisione valoriale, il che non vuol dire che de punto in bianco certi valori li butti, perché ovviamente, da quello che abbiamo detto finora, non è possibile. Quello su cui puoi lavorare con un po' più d'efficacia è la gerarchia dei valori. Quale è più importante? Non il fatto che non siano importanti, ma devi necessariamente, quando ragioni in termini di valori, stabilire delle scalette, no? Ce n'è uno in base al quale posso agire se ho dei dubbi. Dovessi avere un conflitto, sceglierò quello, non l'altro. Semplice. E questo ci porta a un'altra considerazione. Il fatto che, se ci pensiamo, scopriamo, ed è abbastanza coerente con quello che abbiamo detto fino ad oggi, che esistono almeno due set di valori. Come esiste una cultura oggettiva e una cultura soggettiva, di fatto esiste un set di valori condiviso e un set di valori personale, che non sono necessariamente coincidenti, anzi, spesso e volentieri, non coincidono. Il bello della questione è che il set di valori collettivo, oggettivo, di fatto è frutto dell'immaginazione. Se ci pensate, ovvero sia è ciò che noi pensiamo gli altri ritengano importante, che è più o meno quello che in larga misura anche noi pensiamo che sia importante. Cioè, quello è un'ipotesi sulle convinzioni altrui più che altro, no? Che diventa in qualche misura un'aspettativa diffusa. Però se ci facciamo sopra un piccolo esercizio, cosa che potrebbe essere divertente fare a momenti, una volta abbiamo finito, vi accorgerete che non è così ovvia la questione. Ma prima di tutto, riuscire a definire quali sono i nostri valori non è facile, perché visto che fa parte di noi stessi, rientra nel problema del conoscere se stessi. Io vi dirò fra mezz'ora, fate una scaletta con 5 valori che secondo voi sono fondamentali per voi, e i 5 valori che invece ritenete siano il set condiviso. E poi vediamo che succede, perché normalmente vengono fuori cose particolarmente divertenti. Poi ne discutete con gli altri, senza venire alle mani, possibilmente, anche se la questione non è così ovvia. Ok? Quindi vedremo che la questione non è così lineare come crediamo. Noi spesso e volentieri lavoriamo sull'ipotesi che gli altri ragionino come noi, o di sapere quello che loro si aspettano, perché il sistema delle aspettative ci costruisce in questo modo, no? Sappiamo che la nostra cultura è fatta anche e soprattutto di aspettative, per cui ci sono una serie di cose che sappiamo benissimo, pur facendole, che non dovremmo farle, o viceversa. Faccio un esempio: vi è mai capitato di fare un piccolo furto, una contravvenzione? Mai. Santi qui, meno male, sono contento. Io no, da piccolo una volta andammo in un cantiere perché avevamo bisogno di pezzi di legno per fare dei pannelli per una festa e rubammo dei battiscopa, no? Allora eravamo soli, notte profonda, non c'era nessuno, eppure tutti si guardavano intorno. Perché? Perché noi sapevamo che se ci avesse visto qualcuno non sarebbe stato d'accordo. Capite il punto della questione? Cioè, il sistema di valori condiviso diventa di fatto un efficace agente di controllo e repressione, perché tu, anche se vorresti fare qualcosa, sai che gli altri non sarebbero d'accordo. È un po', non è proprio l'opinione pubblica, ma siamo da quelle parti, oggi come oggi vale un po' meno il concetto. Però di fatto è come se ci fosse un grande superio collettivo, per cui tu ti comporti in un certo modo, anche se sei solo, anche se sei a casa tua. Ti guardi intorno, perché sai che se ci fosse qualcuno sarebbe uno sguardo censorio che troveresti, quindi in qualche misura stai, no? Estrapolando la tua cattiva coscienza e la rendi in qualche modo partecipe. Però questo succede appunto per quelli che ritieni i valori sui quali tutti sarebbero d'accordo. Quindi tu sai, ti aspetti che se qualcun altro ti vedesse potrebbe censurarti, o accusarti, o condannarti, e poi ovviamente ci sono tutta un'altra serie di complicazioni in gioco. Quindi, come vedete, noi, che ci piaccia o meno, ste cose le sappiamo, e che difficilmente le portiamo a livello di consapevolezza chiara. La famosa luce cartesiana ogni tanto fa comodo. Quindi sarà opportuno vedere un attimo, provare a momenti a vedere se riusciamo a lavorare su questo discorso e a mettere insieme una piccola hit parade dei valori italiani del periodo. Comunque, ci sono altre cose su questo? Quindi capite che il set di valori condiviso, che è quello del quale abbiamo parlato, funziona in qualche misura come metro di giudizio, no? Unità di misura della rilevanza, come dice Mongardini, delle persone, dei ruoli, degli avvenimenti, delle circostanze, eccetera, eccetera, eccetera. È questo che permette che tutti più o meno si sia, no, d'accordo su certe cose, e quindi la fiducia reciproca in qualche misura venga confortata e funzioni come deve. L'unico punto, appunto, che vi ricordo essere delicato di questa situazione è il presentati come oggettivi, perché li si presenta come oggettivi, ma i valori non sono oggettivi. Se noi adottiamo una visione diacronica, ovvero sia sequenziale nel tempo, ci accorgiamo che i valori cambiano, anche se lentamente, ma cambiano. Certe cose non sono accettate fino a un certo punto, poi pian piano vengono accettate e diventano la norma, poi addirittura verranno superate, no? Però questo, ripeto, non è semplicemente lineare, perché anche i valori, come la grandissima parte degli elementi della cultura, seguono dei cicli, si eclissano, poi tornano, e non siamo in grado di spiegare perché in linea di massima. Però sono delle esigenze, evidentemente, che ciclicamente l'essere umano recupera, perché ne sente sempre più la mancanza, ok? Quindi pensate, non lo so,
alla famiglia, che è uno dei punti normalmente sui quali questo discorso si vede piuttosto bene. La fino a 40 anni fa la famiglia era concepita in un certo modo, fatta da certi tipi di persone, con certi sacramenti, con una durata finché morte non vi separi. Poi è arrivato il divorzio, che è stata una battaglia di diritti civili che voi non, ovviamente non avete nessun modo di ricordare. Io purtroppo c'ero, piccolo ma c'ero, e mi ricordo perfettamente che era come dire, uno scontro, quasi uno scontro di civiltà, se vogliamo citare Huntington, perché su quell'argomento si giocava molto, evidentemente. Vi ricordo che noi eravamo fino ad allora, anni 70, inizi anni 70, eravamo una cultura neomoderna, fondamentalmente ancora molto agricola, molto tradizionalista, bigotta per tanti versi, i preti altro che oggi. E quindi su questo argomento, che aveva a che fare giusto appunto con la stabilità, la solidità, la concezione della famiglia, andavano a confliggere la tradizione e la modernità. Quindi in qualche modo il divorzio in quel momento segnava uno spartiacque sensibile, uno spartiacque centrale per noi. Dopodiché da lì in poi le cose sono cambiate radicalmente. Oggi il divorzio è diventato una cosa che non riusciamo a non concepire per certi versi, visto che siamo quelli delle scelte reversibili. Come facciamo a scegliere qualcuno a tenercelo per tutta la vita? Diventa un problema. È chiaro che se ragioniamo in modo strumentale piuttosto freddo, possiamo anche essere razionalistici in proposito. Allora dici, ok, finché tu conosci 400 persone in tutta la tua vita, ne trovi una con cui stai bene, già ti ha detto bene. Ma oggi come oggi, che ne conosci a migliaia, vuoi dire, la troverai un'altra anima gemella, un'altra due anime gemelle, tre, vuoi dire, no? È improbabile che questo non accada. Quindi perché io dovrei andarmi a chiudere con uno, per quanto lo adori, quando mi arriveranno altre cose, cambiamenti e tutte queste bellissime faccende? È abbastanza comprensibile, no? Quindi è chiaro che se tu comunque continui a ritenere il tuo comportamento sanzionato da una divinità superiore, resterai fedele o perlomeno resterai sposato. Però sarà un gesto sempre più complesso, sempre più difficile da portare avanti, perché nel comune sentire non è più così. Nel comune sentire ci provi, se ti va male, pazienza, ricominci. È più o meno la logica, no? Della liquidità di cui parla Bauman a ogni peso spinto. Quindi vediamo un attimo di fare un riepilogo di tutte le varie dimensioni che abbiamo toccato. Lo facciamo con Renzo Gubert, che è uno dei più attenti studiosi del tema italiani da anni. Loro a Trento stanno portando avanti una ricerca sull'evoluzione dei valori che ormai sono 30 anni che va avanti, quindi comincia ad avere delle serie storiche accettabili, e ogni tot anni ci comunicano che succede in Italia, quali sono i valori, come stanno messi, come sono condivisi, come sono rispetto all'Europa, quali tipi di interazione ci sono. Insomma, delle cose estremamente interessanti. Per chi volesse approfondire l'argomento, raccomando caldamente di leggere i testi di Gubert, che trovate quasi tutti da Franco Angeli, tra l'altro. Questo non mi ricordo più qual è, che è La via italiana alla postmodernità. Ecco, giusto appunto, tanto per la questione dei paradigmi, no? Quindi, come vedete, anche studiosi che non sono in odore di postmodernità usano il termine, perché è abbastanza evidente. Allora ci dice Gubert, nell'introduzione, se non vado errato, a questo testo: il comportamento è la risultante di più fattori, e fin qui siamo tutti d'accordo ovviamente, derivanti dall'ambiente fisico, dalle condizioni dell'attore sociale come organismo biologico e come unità psichica, dalle attese consolidate e contingenti dell'ambiente sociale, compresi gli aspetti normativi formali dall'insieme della cultura interiorizzata. In tale insieme sono compresi i valori, ossia le concezioni del desiderabile, che indirizzano aspirazioni, atteggiamenti, orientamenti valutativi e normativi. Diciamo, citazione è spessa. Che vuol dire questo? Vuol dire che se noi ragioniamo in un'ottica et, come abbiamo visto, il nostro comportamento deriva da una serie di spinte, da una serie di dimensioni che convivono, delle quali non ce n'è una particolarmente più importante delle altre, no? E queste dimensioni le mette ben chiaramente in evidenza Gubert. L'ambiente fisico, ovviamente, abbiamo, continuiamo a vivere sulla Terra in un posto, e quindi quello che succede in questo posto non può non riflettersi su di noi in termini di inquinamento, in termini di disastri ambientali, in termini di benessere, no? Sapete che in Italia vengono stilate ogni anno, non solo in Italia, ma comunque vengono stilate ogni anno le classifiche delle città dove è meglio vivere. Se non erro, Parma sta continuando a vincere da un po' di tempo a sta parte, comunque ad ogni modo da quelle parti. In altri posti dice non è proprio granché vivere, vi lascio immaginare quali sono senza grosse difficoltà, quindi comunque questo è rilevante. Poi ci sono le condizioni dell'attore sociale come organismo biologico e comunità psichica. Qui manca evidentemente il riferimento all'immaginale perché Gubert non lo frequenta, ma io ce lo aggiungerei, ovvero sia il nostro comportamento è influenzato sia dal nostro, dalla nostra salute vera, fisiologica, quindi se hai problemi, non hai problemi, stai male, capisci quello che fai, eccetera, che dalle nostre intimazioni interiori, quindi unità psichica, benessere, desideri, letture simboliche, quindi anche immaginale. Tutto questo gioca un ruolo nel nostro comportamento. Ancora, le attese consolidate e contingenti dell'ambiente sociale, che sono le aspettative. Sia le aspettative serie, come abbiamo visto per esempio che devi essere razionale, sia le aspettative contingenti del momento per cui frequenti qualcuno e devi uscire con lui, oppure devi studiare per un esame. Tutta questa serie di cose ci spinge ad agire in un certo modo, compresi gli aspetti normativi formali, ok? E infine l'insieme della cultura interiorizzata, cioè tutto ciò che abbiamo trasformato. La cultura interiorizzata sarebbe la cultura soggettiva per certi versi. Quindi, come vedete, tutti coloro che predicano un riduzionismo, che sceglie uno di questi argomenti, uno di questi temi e lo rende l'unica chiave di lettura, sbagliano, perché sono costantemente in gioco tutti quanti. Come nel pensiero sono in gioco la ragione, i sentimenti, gli istinti, le emozioni, i simboli e tutte queste cose, nel nostro comportamento pratico tutto questo riversa una parte del suo contributo. Capite? Non possiamo sceglierne uno e dire è più importante questo, non possiamo fare la famosa faccenda di X funzione di Y funzione di X, perché non è vero. Questo è il punto. In qualche modo A comportamento è uguale X più Y più Z più qualcos'altro, non so, W, che poi cominciano a finire pure le variabili. Ok? E questa cosa, in tutto sto casino, se vogliamo metterla così, ci sono pure i valori, che, come vedete, Gubert riconsidera come Barbagli, Cavalli e Bagnasco le concezioni del desiderabile. Ovviamente le concezioni del desiderabile vale a tutti e tre i livelli d'analisi, vale a livello microsociologico per i singoli, vale a livello mesosociologico, vale a livello macrosociologico, quindi le istituzioni, gli stati, i governi hanno anche loro delle concezioni del desiderabile, o dovrebbero averle, chiaramente. È ovvio che nel momento in cui comincia a prevalere l'orientamento economicistico, come abbiamo visto, sto desiderabile s'abbassa. Desiderabile diventa, come vedete in televisione o nelle varie pubblicità, comprarsi la motocicletta, comprarsi le scarpe, comprarsi il profumo, comprarsi qualcosa che francamente devo dire è piuttosto avvilente da un punto di vista di desiderio. Se devi desiderare, desidera in grande, chi se ne frega la motocicletta, insomma. Vabbè. Comunque, ad ogni modo, è chiaro? Lei avrei venduto il quadro, ecco quel gesto, un'asta. L'ho beccata subito, eccolo là. Allora, signore, un milione per quella crosta che abbiamo. Va bene, dicevo, domande, niente? Ah, ok. Allora, poniamoci però un ulteriore problema a questo punto. A questo punto che abbiamo capito così chiaramente cosa sono i valori, ci chiediamo, ma come funzionano sti valori? Ci domandiamo, no? Come passo dal valore della solidarietà all'accettazione delle tasse? Tanto per dirne una, che non è una cosa ovvia. Come accade questa cosa? Come è possibile che da questa sfera, da questo empireo, perché comunque una connotazione, diciamo, ideale, trascendente, il valore ce l'ha sempre, eppure il valore diventa anche concreto, terribilmente concreto, diventano 25 euro di bollo da qualche parte, diventano un semaforo, diventano la possibilità di andare in ospedale. Questi sono i valori. Non sono soltanto, ci piacerebbe immaginare che siano sempre quelli staccati, lontani, belli, luminosi, no? Però nella prassi i valori sono comportamenti effettivi, sono possibilità, divieti, tutte queste cose sono valori. E quindi come diavolo succede? come faccio io a sapere quali sono i valori di una società e di un gruppo? Certo, potrei chiederglielo. La sociologia, scoprirete con la professoressa Picchio fra qualche tempo, ha quest'idea assolutamente razionale del fatto che se tu chiedi qualcosa a qualcuno, quello ti risponda la verità. Tutti a ridere proprio a stormo, no? Andiamo avanti. Da decenni con l'idea che possiamo fare i questionari, possiamo fare, no, le surveys, tutte queste cazzate. Dopodiché ogni volta i risultati, guarda caso, c'entrano niente. Come? Perché la gente mente. Caspita, incredibile. Colpi di scena, rotta di collo in queste elezioni. La gente mente. Non ti dice la verità. O fa con cattiveria? A volte sì. Ma altre volte no. Altre volte c'è il problema delle aspettative. Altre volte tu, quando ti fanno una domanda, non ti chiedi cosa ne penso, ma ti chiedi cosa pensa che io ne pensi e ti conformi. Semplice. Questo fa la gente. Quindi che gliele chiedi a fare le cose? Domanda. Si può discutere. Con i metodi della sociologia quantitativa non ho molto a che fare, come capite. Perché secondo me nascono da una visione dell'uomo ridicola, cioè non c'è quell'uomo che cercano loro, quindi tanto vale cercare altre cose. Se devo raccontarmi delle balle me le racconto da solo, non serve che vada a chiederle agli altri, insomma. Quindi, vabbè, ad ogni modo, dicevamo, come facciamo a arrivare da questa splendida idea a questo bollo sulla mia patente o qualcosa del genere? E qui intervengono queste cose alle mie spalle. Allora, tenete presente che il termine istituzione è un termine di nuovo ingannevole, non contraddittoriale, ma ingannevole, nel senso che nella lingua corrente le istituzioni sono in linea di massima il governo, le usiamo un po' come sinonimo, ma in sociologia no. In sociologia l'istituzione, come dice appunto, come dicono i nostri autori, è un apparato preposto allo svolgimento di funzioni e di compiti che hanno a che fare con l'interesse pubblico comunque inteso. Quindi non soltanto le organizzazioni governative, ma anche altre cose, ma anche altro in generale, perché questa è una definizione piuttosto anch'essa parziale per molti versi. La definizione un po' migliore è questa, che sono sempre loro. No? Quella di prima era una definizione un po' più vaga, questa è una definizione invece più mirata sulle scienze sociali. Come vedete le cose cambiano. Nelle scienze sociali per istituzioni si intendono modelli di comportamento dotati di cogenza normativa. Che vorrà dire? Questo è il problema. Le leggi. Ogni istituzione comporta la presenza di qualche forma di controllo sociale. Le leggi sono una piccola parte di ciò che è normativo, no? Questo, diciamo che ve lo posso accennare, lo farete con la professoressa Curti in sociologia della devianza, ma insomma saperlo non fa male. Allora, noi diciamo in sociologia e comunque anche nelle scienze giuridiche che una norma è una prescrizione di dover essere, il famoso dover essere di prima, ovvero sia qualcosa che proibisce o impone un comportamento. No? Positivo o negativo. Però quando noi ragioniamo su queste cose tendiamo a ritenere, come la vostra collega non ha torto assolutamente, che queste cose siano leggi, cioè siano scritte da qualche parte, c'è i numeretti davanti, possano essere citate, eccetera. Magari, perché se fosse così sarebbero comunque molte meno di quelle che effettivamente vigono, perché un modello di comportamento dotato di cogenza normativa è anche la fedeltà fra compagni, per esempio, la fedeltà fra partner. Non c'è un apparato di sanzione ufficiale e formale, ma c'è comunque una sanzione da parte del gruppo degli amici, per esempio. Diciamo che rientra appunto in un certo settore di aspettative. Certo, qui parliamo di cogenza normativa, quindi qualcosa di più formale, ma tra l'aspettativa, diciamo, informale, amicale, eccetera, e la cogenza normativa formale, c'è comunque uno spettro di altre possibilità, ok? Quindi diciamo fondamentalmente che le istituzioni sono questo formalizzarsi della realtà, in regolamenti, in usi e costumi, in tradizioni, in tutta una serie di modi che possono anche sfociare nell'organizzazione di cui parlavamo prima, che però non esaurisce la questione. Diciamo che l'istituzione in qualche misura segnala un oggetto sociale importante. ok? Giusto appunto, è una concrezione del valore. Il primo passaggio attraverso il quale il valore dal suo empireo arriva qui è attraverso l'istituzione, ovvero sia segnalando che in quel gruppo particolare, in quella cultura, tutti sono piuttosto d'accordo nel ritenere che quell'oggetto sia importante. E quindi abbiamo per esempio l'istituzione della famiglia, che non è il ministero della famiglia. È anche, ma non solo, l'istituzione della famiglia è tutti i rituali connessi alla famiglia, il corteggiamento, le regole che sono imposte dalla tradizione e dalle osservanze generali, i rituali religiosi, il diritto. C'è una montagna di roba, se cominciate a pensare alla famiglia, che non permette di limitarla semplicemente al ministero. Poi c'è anche il ministero, se capita, perché non è obbligatorio. Noi ce l'abbiamo avuto per un certo lasso di tempo, non so se c'è ancora. Però non è quello. Il problema è che però intorno a quel fatto ci sono delle... c'è uno spessore di significati, di aspettative, di modelli di comportamento, di norme formali o informali che ci fa capire che per noi quell'aspetto è importante. Ok? Quindi se noi vogliamo capire come mai, qual è il panorama vero dei valori di un gruppo, di una cultura, noi dobbiamo guardare il panorama istituzionale, cioè quali sono i fatti sociali, quali sono i comportamenti, gli oggetti che vengono ritenuti importanti e quali quelli che vengono ritenuti meno importanti. Perché anche qui, chiaramente, non sono un set dato le istituzioni. Le istituzioni perdono di importanza, guadagnano importanza, eccetera, eccetera, eccetera. No, andate a vedere, per esempio, la storia dei palazzi pubblici e scoprite che di volta in volta diventano il ministero di questo, il ministero di quello, il ministero di quell'altro, il gabinetto di uno. Perché? Perché in un certo contesto era più importante una cosa, in un altro diventa più importante un'altra. E soprattutto in una società come la nostra, dove le cose cambiano estremamente velocemente, pian piano, ma ci si adegua. No? Tanto per farvi un esempio... io insegno scienze motorie a Perugia, tra le altre cose. E scienze motorie è un ottimo esempio di istituzionalizzazione. Perché? Perché scienze motorie è passato da diploma a laurea. Prima era un diploma, dopodiché è diventato un corso di laurea. Perché? È uguale? No, non è uguale. Perché prima l'ISEF era, godeva di un certo prestigio, mettiamola così. Oggi il corso di laurea in scienze motorie gode di maggior prestigio, non ancora quello che potrebbe meritare, ma di più, per il semplice fatto che è stato tramutato in corso di laurea. Perché quello di fatto cos'è in termini sociologici? È un conferimento di prestigio, è un riconoscimento di importanza. A cosa? Al corso di laurea? No, al mondo dello sport, che diventa un'istituzione, l'istituzione sportiva. Perché per noi l'istituzione sportiva oggi è sempre più importante, non è il passatempo, non è la gol 2 ore che fai ai bambini per farli scaricare, ma diventa uno strumento di benessere individuale, diventa uno strumento economico primario. Sapete quant'è il giro di affari del mondo sportivo oggi? Decine e decine di milioni di euro. Non puoi far finta che non ci sia. Improvvisamente devi riconoscere, e come vedete il problema, no, non il problema, la dinamica è una dinamica estremamente interessante, perché è una dinamica bottom up, cioè non è il governo che decide che lo sport è diventato importante, il governo o chi per lui prende atto del fatto che nel sociale quella cosa sta diventando sempre più importante. Faccio un altro esempio: gli animali da compagnia, i famosi gatti di cui parlavamo prima. Oggi c'è legiferazione costante in proposito, ci sono tutta una serie di equiparazioni, puoi cominciare a scalarti le spese per gli animali di famiglia dalle tasse, puoi fare un sacco di cose che prima non c'erano. E non è che lo stanno facendo perché gli fa piacere, non è che la brambilla improvvisamente si è scoperta animalista, la brambilla si è accorta che quel tema paga e lo sfrutta, funziona così. Quindi quel tema non lo impone mica il governo, lo imponiamo noi al governo, però chiaramente, vedete, è una dinamica lenta. Ecco perché, come dicevamo qualche tempo fa, se vi ricordate, le istituzioni sono quasi sempre in ritardo. Perché rispetto alla vita vissuta devono prima, come dire, prendere coscienza del fatto che sta cambiando qualcosa, escogitare i modi possibili, formali, perché questa qualcosa abbia un minimo riscontro, trovarle delle risorse. E come pensate che questo possa accadere a stretto giro di porta? anche in uno stato perfetto ci vorranno quei 5, 6, 10 anni, ma proprio a dir poco, per un processo del genere. Noi siamo tutto fuorché perfetti, per cui figuratevi. Però si tratta, come vedete, di un processo molto lento, è un processo delle stalagmiti. Pian pianino, goccia dopo goccia, viene su una cosa, cazzo, guarda che c'è qui. Ecco, quello è l'istituzionalizzazione, questa si chiama istituzionalizzazione. Vuol dire che il concreto comportamento di tutti i giorni del gruppo, no? Quindi di coloro che si riconoscono in una cultura, mette lentamente in luce alcuni aspetti della vita quotidiana che diventano sempre più importanti. Indi, mi dispiace darvi questa cattiva notizia, se devo essere così pragmatico mi rendo conto che evidentemente la cultura soggettiva non rientra nei valori del nostro gruppo, perché quello che io vedo è che le risorse che dovrebbero inverare questa cultura non ci sono, e quando c'è da tirar via delle risorse a qualcuno, tirano via a noi. Quindi è bello che parlino tutti di ricerche a università, ma nei fatti questo è soltanto parole. Capite perché vi dico che il ragionare in termini di istituzioni ci dà un'immagine più vivida e più realistica di quello che accade? Tu puoi dire quello che vuoi, però io appunto vedo un interesse per certi settori vivo, quindi proposte, modi di trovare risorse, una serie di anche passaggi, diciamo, creativi per ottenere queste risorse, e da altre parti vedo un totale disinteresse. Che ne dicano? Capite? Quindi so bene qual è il valore centrale della nostra cultura, l'abbiamo detto, è l'economia. Semplice, non c'è da fare cose, non c'è da lamentarsi in prova, oddio, possiamo anche farlo, però nella prassi, quello è il punto. Quello è il punto centrale, quella è una cosa per la quale si vota quando si va a votare, che tu sia o meno d'accordo, voti qualcuno, anche perché ti dirà che farà posti di lavoro, che permetterà che le industrie abbiano un rilancio di competitività, tutte le varie stupidaggini che si dicono ormai in modo proprio automatico, quindi non significano più niente, però funzionano ancora, perché quello è l'attrattiva non razionale, ma l'attrattiva del valore. Quindi capite che il gioco delle istituzioni è un gioco fondamentale, perché ci permette di seguire effettivamente la sensibilità del gruppo e vedere come sta evolvendo, in positivo o in negativo. Certe cose scompaiono, poi tornano. Oggi, per esempio, se andate a vedere i dati, scoprite che uno dei valori, mettiamolo così, più bistrattati degli ultimi secoli, che è l'agricoltura, è il netto rilancio. Improvvisamente molti giovani, non so voi ma potreste pensarci, tornano ai campi, non con la zappa però stavolta, tornano ai campi con le nuove tecnologie, con un nuovo sapere, con nuove sensibilità, e stanno anche avendo successo, paradossalmente. Uno dei pochi settori commerciali dove non c'è flessione ma c'è incremento di consumi è la bio, sono i cibi biologici. Quindi, come vedete, noi che siamo sociologi abbiamo questi indicatori che ci permettono di capire un po' meglio dei processi non ovvi attraverso di loro. Quindi noi, attraverso il cibo biologico, cosa vediamo? Vediamo una rinnovata attenzione per l'ambiente, per certi versi. Vediamo anche molta paura, quindi sfiducia verso il sistema industriale di produzione. Vediamo comunque una soglia simbolica di ritorno alla famosa terra di cui parlavamo ieri. Torniamo coi piedi per terra, non è più uno stigma lavorare in campagna. Perché noi per anni invece abbiamo subito questo. Cioè, chi lavorava in campagna era il bifolco, era lo zotico, era il villano. E quindi tu, anche avendo delle idee intelligenti in proposito, non le mettevi in atto perché il gruppo ti avrebbe censurato. E questa censura da dove arrivava? Arrivava dall'industrializzazione. Dal fatto che servivano le braccia in fabbrica, e quindi quelli che stavano in campagna dovevano essere in qualche misura invitati ad andarsene. Un po' con le proprietà, un po' con le aspettative, un po' col prestigio. La figura dell'agricoltore è andata a picco durante tutto il tempo dell'industrializzazione. Oggi, guarda caso, l'industrializzazione sta andando a picco lei, e qualcuno comincia a dire: oh, veramente io starei tanto bene in campagna. Quindi, come vedete, le dinamiche dicono anche qui, anche all'interno della stessa economia possiamo sceverare, no? C'è il primario, il secondario, il terziario, il quaternario, non so dove andremo a finire, il quinario è anche un verso, non so se poi sarà opportuno metterlo in ballo o meno, ma ad ogni modo vediamo appunto che nel suo vivere la comunità, la collettività, diciamo, un termine un po' meno complicato, la collettività esprime valori,
esprime valori che hanno bisogno a loro volta poi di essere portati a consapevolezza. E cos'è meglio per rendere tutto il gruppo partecipe della questione che non istituzionalizzare il valore? È chiaro però che questo impone poi una dinamica difficile, la famosa dinamica di Simmel tra vita e forma, no? O quella di Alberoni, mi tocca citare Alberoni il colmo, ma comunque vabbè, tra fase istituente e fase istituita. Innamoramento e amore, diceva lui ai tempi. Però prima c'era l'istituente e l'istituito. Che vuol dire? Vuol dire che questa spinta nel momento in cui... Com'è che si sente così bene improvvisamente? Un miracolo? Fantastico. Fermi tutti, non vi muovete assolutamente. Allora dicevamo, come mai? Perché è chiaro che appunto l'espressione bottom up è un'espressione nascente, giusto appunto, è un'espressione di effervescenza, direbbe Maffesoli, è qualcosa di disordinato e come tale creativo, perché abbiamo visto che il caos paradossalmente è quello che noi immaginiamo capace di creare. Ecco. Però il momento in cui questo caos viene recepito viene formalizzato, perché noi siamo fatti così tutti, anche qui è un problema di letto di Proust. Non formalizzeranno tutti in termini burocratici, ma ad ogni modo ci sono ruoli, ci sono regole, ci sono aspettative, tutta una serie di cose che, come abbiamo visto, servono alla vita del gruppo. E quindi nel momento in cui queste istanze vengono recepite dalla struttura, ne vengono modellate, spesso e volentieri vengono anche travisate, cambiate, stravolte, mettiamola così. Quindi è chiaro che tra ciò che nasce e ciò che si ottiene c'è sempre uno scarto. Non c'è mai una capacità di rendere sic et simpliciter ciò che sta in quel momento accadendo. Ciò che sta accadendo viene un po' cambiato, un po' modificato, un po' ridotto dalla struttura, ma viene compenso, però sanzionato positivamente e quindi reso più appetibile, più desiderabile. Quindi, come vedete, c'è anche qui un trade-off continuo. La spontaneità è bella fino a un certo punto, tu quanto puoi essere spontaneo? È lo stesso problema che vedete sempre nei movimenti e nei partiti, no? Il movimento dei 5 Stelle, nel momento in cui si scontra con l'apparato statale, comincia a diventare diverso, comincia a perdere colpi, comincia ad avere delle difficoltà, ma tutti gli altri prima, gli indignati spagnoli, Occupy Wall Street, la Pantera, tutti i movimenti che erano un segno bottom up di un certo tipo di problematiche, arrivano alla traduzione in strumenti di intervento accettabili all'interno del sistema e hanno delle difficoltà, perché non puoi conservare quella prima parte, devi trovare delle mediazioni che ti permettano di andare avanti, esattamente come l'innamoramento e l'amore, non puoi rimanere innamorato come sei innamorato all'inizio sempre, ci si augura che le cose cambino e rimangano piacevoli, ma quel tipo di brivido, no, quello poi a un certo punto finisce, ok? Di solito, poi qualcuno è fortunato che dura per tutta la vita, ma sono casi piuttosto rari. Ok? Quindi il quadro istituzionale, al di là dell'utilizzo del termine da un punto di vista della lingua corrente, quindi non semplicemente l'assetto governativo, ma tutto ciò che ha a che fare con le valorizzazioni sociali, ci restituisce un quadro del sistema e dell'assetto valoriale di un gruppo più efficace spesso di quanto sia quello che viene descritto a voce dai membri che ne fanno parte. Perché, come abbiamo visto, quelli che ne fanno parte potrebbero tendere a scambiare i propri valori per quelli del gruppo. Questo succede, può succedere abbastanza semplicemente. Domande? Allora, proseguendo su questa linea, andiamo a recuperare un altro dei punti di vista mongardiniani. E come vedete ci dà una definizione che è piuttosto affine a quella che abbiamo messo a fuoco adesso. Ci dice Mongardini, l'istituzione è una struttura relativamente stabile che si compone di modelli di comportamento, ruoli e rapporti sociali realizzati dall'individuo in forma tipica, unitaria e vincolante per la soddisfazione dei bisogni sociali fondamentali. Quindi, come vedete, qui non c'è soltanto un regolamento ministeriale, non c'è soltanto una legge, ma ci sono per esempio gli usi e costumi, ci sono le tradizioni, ci sono cose anche meno impegnative quali possono essere, non so, i gerghi per esempio, gli stili di vita,
tutta una serie di cose con le quali per esempio oggi si costruiscono i gruppi o le subculture, no? Avete presente gli emo, i punk, tutta quella serie di gruppi che si danno una visibilità, una riconoscibilità, eccetera, eccetera. Lo fanno anche attraverso una serie di scelte di questo genere. Lo facciamo attraverso le famose categorie in and out, rock and slow, tutte queste cose divertenti, no? A cosa servono? Servono appunto a permetterci di manifestare un'adesione a qualcosa attraverso dei gesti apparentemente anodini. Quindi modelli di comportamento che diventano unitari e vincolanti, ovvero sia che tutti mettiamo in atto allo stesso modo, o che molti di noi mettono in atto allo stesso modo, se preferite.